Buongiorno a tutti. Guten Morgen. Solo due parole riguardo a me. Mi sono convertito nel 1970, quindi sono 52 anni che sono convertito. Sono sempre rimasto nella stessa chiesa, nella stessa comunità, e sono stato ordinato pastore nel 77, quindi fate i calcoli voi. Quando tu sei nato? Sono sposato, mi sono sposato tardi, quindi c'è speranza per tutti. A 42 anni ho avuto due figlie, sono già grandi, una ha 30 anni, l'altra ne ha 28, e quindi il Signore è stato buono con me. È stato misericordioso, se era per me, aiuto, aiuto. Bene, oggi sono contento di essere qui con voi. Come ha detto Daniele, io sono qui per la prima volta a predicare e vi porto un messaggio da Luca 8, versetto 40 e 42. Luca 8, versetto 40 e 42, non sono sicuro che avrei proiettato il testo, non credo, no. Ok, Luca 8, 40 e 42, poi facciamo un saltino 49 fino al 56. Io ve lo leggo con calma, così voi potete seguire. Il tema di oggi è: continua ad aver fiducia nel Signore, cioè mantieni la fiducia che hai nel Signore, perché io non credo che un cristiano perde la speranza, perde la fiducia. Questo non esiste per un cristiano. Può avere gli alti e bassi, ma comunque una base c'è sempre. Però mantenere una fiducia che ti dà tranquillità nel cuore è una cosa da imparare. Allora, si tratta di un uomo, qui la famiglia, come diceva Daniele. Vi leggo, comincio a leggere il versetto 40, Luca 8, 40. Al suo ritorno, Gesù fu accolto dalla folla, perché tutti lo stavano aspettando. Ecco venire un uomo di nome Jairo, che era capo della sinagoga, e, gettatosi ai piedi di Gesù, lo pregava di entrare in casa sua, perché aveva una figlia unica di circa 12 anni, che stava per morire. Ora, mentre Gesù vi andava verso quella casa, la folla faceva ressa intorno a lui. Versetto 49. Mentre egli parlava ancora, venne uno dalla casa del capo della sinagoga a dirgli: «Tua figlia è morta, non disturbare più il maestro». Ma Gesù, udito ciò, rispose a Jairo: «Non temere, solo abbi fede. Mantieni la tua fede, continua ad avere fede e sarà salva». Arrivato alla casa, non permise a nessuno di entrare con lui all'infuori di Pietro, Giovanni, Giacomo, il padre e la madre della bambina. Ora tutti piangevano e facevano cordoglio per lei, ma egli disse: «Non piangete, perché non è morta, ma dorme». E ridevano di lui, sapendo che era morta. Ma egli, prendendole la mano, disse ad alta voce: «Bambina, alzati!» Lo spirito di lei ritornò ed ella si alzò subito. Gesù comandò che le dessero da mangiare. E i genitori di lei rimasero sbalorditi, ma egli ordinò loro di non dire a nessuno quello che era avvenuto. Allora, questa storia si svolge in una giornata dove Gesù è salito in barca con i suoi discepoli. Dove andava lui c'erano anche sempre i suoi discepoli, erano sempre in 13. Pensate un po', a invitare Gesù significava invitarne 13. Un giorno Gesù, salito in barca con i suoi discepoli, andò dall'altra parte del lago di Galilea. Galilea sta in alto, la Giudea sta in giù. Galilea, e c'era un lago dove c'era un lago abbastanza grande, e lui con i suoi discepoli, salito in barca, e andò dall'altra parte. Ma è successo che durante il viaggio c'è stata una violenta tempesta. Gesù dormiva. Come si fa a dormire con una violenta tempesta? Solo Dio poteva farlo, solo Cristo, perché tutti gli altri erano tutti ansiosi, tutti preoccupati, fino a sgridare Gesù: «Ma tu non ti interessi di quello che sta succedendo qui?» Ma Gesù poteva dormire. Perché? Perché lui aveva piena fiducia, continua fiducia nel Padre. Poteva, si preoccupi il Padre. Poi, arrivato di là, all'altra riva, nel paese dei Geraseni, di fronte alla Galilea, ordinò a molti demoni di uscire da un uomo che ne aveva dentro una legione, un numero grandissimo, e questi maiali furono mandati ad abitare in un branco di porci. Primo miracolo: questa persona senza speranza, che non conosceva neanche Gesù, quindi non c'è bisogno di avere fede in Cristo per essere guariti, può guarire anche una persona qualsiasi che non sa neanche chi è Gesù, perché lui è misericordioso e quello che fa lo fa per misericordia. e se abbiamo un pelo di fede ce l'ha data lui, affinché nessuno si vanti neanche della fede che ha, neanche delle preghiere che fa. Tutto deve essere alla gloria di Dio. Quindi ha guarito questo uomo, anche questo qui era un uomo che nessuno ha mai potuto aiutarlo. Allora gli abitanti della regione hanno detto a Gesù di andarsene perché non volevano questi disastri, cioè gli hanno fatto perdere gli affari. Allora Gesù ha detto, poche storie, Gesù non corre mai dietro a nessuno, dice dai, facciamo compromessi, seguimi. Gesù dice, se mi vuoi seguire, seguimi. Gesù non fa mai compromessi, non si ferma mai a contrattare. Ma dai, ma non vuoi seguirmi? Chi vuole seguire Gesù lo fa volentieri e volontariamente. Gesù non tira con la corda nessuno. Allora Gesù, risalito in barca con i suoi discepoli, partì, attraversarono di nuovo il lago e arrivarono di nuovo in questo a Capernaum. E la folla, stranamente, neanche, non avevano il cellulare, non avevano mezzi di comunicazione. Come facevano la gente a essere già lì ad aspettarlo? Che hanno contato le ore? Sono rimasti lì come si fanno i concerti ore e ore e ore prima perché arrivi il momento del concerto. Allora, erano lì ad aspettarlo a braccia aperte. Anche noi speriamo che siamo lì quando siamo senza, quando la nostra fede vacilla, che è come se dire, Signore, ti aspetto, aspetto il tuo intervento. Ad aspettarlo c'era anche un uomo di nome Jairo, un giudeo, non era una persona che era senza Dio, era un giudeo, non necessariamente nato di nuovo come noi, non necessariamente, non aveva neanche forse mai conosciuto Gesù, aveva solo sentito parlare che Gesù fa miracoli, che Gesù libera, che Gesù risuscita i morti. Ecco perché probabilmente non aveva più nessuna speranza, perché aveva una figlia di 12 anni che stava per morire. Ricordatevi che a 12 anni e un giorno le donne di quella volta erano considerate donne mature, pronte per sposarsi. Oggigiorno non è possibile. Ma a 13 anni i bambini e a 12 anni e un giorno le bambine erano considerate adulte. Non c'era l'adolescenza come oggi. L'adolescenza è un'invenzione di questo secolo. Considerato donne adulte, potevano, quindi praticamente era sul fiorfiore della sua età. L'unica figlia che aveva stava per morire. Naturalmente era un capo della sinagoga, era un giudeo di alta classe, era amico dei farisei e degli scribi e di tutti quelli che erano nemici di Cristo. Aveva un'alta posizione, aveva una grande reputazione ed era anche forse benestante. E questo uomo aveva sicuramente cercato i medici, aveva cercato di persone che potevano aiutarlo. Zero. Niente. E per quello che è importante sapere, quando uno è senza speranza, è il punto migliore della vita. Se però va a cercare la persona giusta, perché si può essere senza speranza ed essere finiti. Invece no, quando uno non ha più risorse, non ha più mezzi propri e va dalla persona giusta, allora qualunque cosa succeda, quella persona lì sta bene di dentro. Magari la figlia non sarebbe guarita, ma questa persona avrebbe fatto l'incontro più grande della sua vita. Comunque vediamo un po' cosa è successo. Questo uomo non fece come Naaman nel Vecchio Testamento sul suo cavallo, che disse chissà adesso quando arrivo, sono malato di lebbra, il profeta verrà fuori e pregherà su di me, agiterà la sua mano su di me e io sarò guarito. Poi va lì e il profeta non si fa neanche vedere, manda fuori un servo, quello si è arrabbiato, quel cavallo, sterzato il cavallo, voleva andare a casa. Tutta un'altra scena qui. Qui vediamo questo uomo, c'è scritto qui, si avvicinò a Gesù quando l'ha visto arrivare con la barca, ha detto oddio, adesso forse c'è un pelo di speranza. Gli cade ai piedi, rotta bene che era un capo della sinagoga, amico dei farisei e degli scribi. Te li immagini che c'erano lì degli scribi e dei farisei e questo qui che è il capo della sinagoga si prostra davanti a Gesù quando Gesù era considerato un nemico da far fuori, da togliere di mezzo. Ci vuole coraggio di abbandonare tutti e tutto per avere la cosa unica che doveva avere, e cioè Gesù Cristo. Si è inginocchiato ai piedi di Gesù, questo mostrava rispetto e fiducia, e contare sulla misericordia. Non aveva nessun merito, nessuno. L'unica cosa che poteva sperare è nella misericordia. Sapete cos'è la misericordia? Io non ti do quello che meriteresti. Io non ti do quello che meriteresti. Cosa meriteremo tutti noi? L'inferno. Non ti do quello che meriteresti. E lui contava sulla misericordia, non aveva forse fatto grandi studi del Nuovo Testamento, ma comunque fin lì c'era arrivato. dimenticò i pregiudizi che aveva prima su Gesù, che sentiva parlare male di Gesù da destra e sinistra, dai suoi colleghi, dimenticato tutto questo. E ha preferito perderli tutti, ma avere la possibilità di essere aiutato dal Signore Gesù, che ancora non conosceva. Perché aveva un bisogno importante. Anche tu forse hai un problema, magari non così grosso, ma comunque è il tuo problema. E di solito uno dice, paragonati con gli altri, ma nessuno di noi vuole paragonarsi con gli altri, anche su quelli che adesso stanno soffrendo molto, perché il problema tuo è quello che hai. La lingua va dove vuole il dente, quindi adesso io ho il mio problema. Sarà piccolo rispetto a quelli, ma comunque questo è il mio problema. Ok. Quindi tu stamattina, se hai un problema, in questo momento pensa un po' al tuo. Ok. E pensa però che non sei qui solo tu e il tuo problema, c'è anche Gesù qui con noi. Purtroppo non lo possiamo vedere, non lo stiamo aspettando, ma lui è qui con noi, questo è garantito. Ok, allora lui ha implorato Gesù, e c'è scritto nel Vangelo di Marco che lo ha implorato con insistenza. Sicuramente non avrà detto, dai Gesù ti prego, su Gesù, non avrà pregato così, ma il cuore suo era un cuore che supplicava Gesù. A volte le nostre preghiere sono fiacche, a volte sono potenti, pensiamo noi, ma la preghiera non è importante se è potente o non è potente, non sono le parole, non è il suono della voce, è semplicemente la fiducia semplice in quella persona, anche con la bocca chiusa. L'importante è che noi crediamo che il Signore ci può aiutare. E ha detto, ti prego Signore, vieni a mettere la tua mano su di lei perché guarisca e continui a vivere. Lui pensava che Gesù doveva venire con lui a casa sua e poi vedere sta bambina e mettere la mano sulla bambina, altrimenti non funziona. Questo era quello che lui credeva. E Gesù rispose subito a questa preghiera. Sapete che noi a volte vorremmo anche pregare, tac, arriva subito quello che volevamo, ma qualche volta non è così. Gesù comunque ha detto ok, e si misero in cammino. Gesù, i suoi 12 e questo Jairo. Quindi lui cosa ha fatto? Subito ha avuto speranza. Gesù viene. Hai capito? Ho pregato una volta con insistenza e viene. Allora farà qualcosa, perché io credo che lui fa miracoli. E sono andati per strada. E poi c'è scritto che mentre lui andava c'era una folla così grande che facevano fatica a fare metri. Io ho visto qualche giorno fa in Svizzera francese, c'era una festa grande in paese, ma bisognava andare, una colonna veniva di qua, una colonna di là, non si poteva muoversi. Se avevi un'urgenza, eri lì, dovevi andare piano piano. E pensate un po', forse succedeva proprio così, c'era così tanta gente attorno a lui che era lento nel camminare. Immagina che tua figlia, non so quante ore fa era partito da casa, Jairo, non c'era il cellulare per telefonare alla moglie, come va la bambina? È ancora viva? Non c'era niente, era solo, è partito e non sapeva a casa cosa stava succedendo. Sperava solo che il Gesù arrivasse in tempo, prima che la figlia morisse. E quindi era circondato dalla gente, rallentava il passo e poi no, anche questa ci voleva. Gesù incontra una donna che aveva un flusso di sangue, un'emorragia, e si mise a parlare con lei per guarire lei. Oh, questo non ci voleva proprio. È come quando hai un appuntamento, prima stavo venendo e poi la colonna in galleria si ferma. Oddio mio, Signore Gesù, ti prego, fammi uscire da questa galleria, perché io devo essere alle 10 a Locarno nella chiesa. Ma se è successo un incidente sono fritto adesso. Invece, sapete, uno ha bisogno di pregare, Signore, tirami fuori da qui. Certamente Jairo era impaziente e ansioso. Oh Signore, fa che il corteo vada in avanti. E così Gesù stava ancora parlando con questa donna, arriva uno, l'uccello del malaugurio, uno dice, la voce negativa, arriva uno e dice, Jairo, mi dispiace, la tua figlia è morta. Oh no, uno, se fosse successo a noi ci sarebbero cadute le braccia. Io speravo che lui arrivasse in tempo, invece no. Tua figlia è morta, è troppo tardi, come dire, è troppo tardi, adesso non disturbare più il maestro, che significa l'insegnante, non c'è speranza. Sapete, quando una persona comincia a pensare così, non è che è sparita tutta la fiducia, ma anche noi credenti, ma comunque siamo un attimo scoraggiati. È un po' come se ci sedessimo e diciamo, ma sì, lasciamo perdere tutto, adesso non ho più voglia di fare niente. Invece noi dovremmo dire no, continua la tua strada, tu devi rendere conto di quello che fai, di quello che dici, delle tue azioni a Dio. Non importa cosa sta succedendo, non importa se per te tutto è andato a catastrofe, tu devi rendere conto anche in questa situazione di come tu stai vivendo i tuoi minuti. C'era scritto prima, il mio tempo, i miei giorni sono nelle tue mani, abbiamo cantato. Ma sapete cosa vuol dire tutti i miei giorni sono nelle tue mani? Non soltanto che lui sa quanti giorni vivi, ma anche ogni minuto dei tuoi giorni è nelle sue mani. Ogni minuto della tua vita è nelle sue mani. Significa lui ha il controllo su ogni circostanza, compresa questa di Jairo. E Gesù, quando c'è scritto qui che Gesù, quando sentì questa frase, ormai non occorre più disturbare il maestro, lui ha sentito questa frase e non ha fatto caso a questo messaggio. E voleva che anche Jairo non facesse caso a questo messaggio, perché era lì il punto cruciale. Gesù gli aveva detto, ok, vado, vengo a casa, come per dire, vengo a guarirla. Adesso non è che perché arriva questo e dice non c'è più niente da fare, Dio ha cambiato il programma. Il programma di Cristo era di andare, sapeva già cosa stava facendo, di andare e guarire questa bambina, ma Jairo non lo sapeva. È facile sapere già come funziona domani, ma Jairo Gesù ha voluto incoraggiare, lo sta facendo anche stamattina con noi, mantieni la tua fiducia in quello che io ti ho detto. Mantieni la tua fiducia in quello che io ti ho detto, non guardare le apparenze che sembrano una catastrofe, non ascoltare messaggi che sono il contrario di quello che ti ho detto io. E Gesù, che aveva sentito questo, disse a Jairo: non temere, non scombussolarti, non andare in ansia, in panico, abbi fede, che significa nella lingua originale continua, mantieni la tua fede in me e tua figlia starà bene. Perché ogni cosa è possibile per Dio, noi lo sappiamo. Dobbiamo soltanto continuare a mantenere la fiducia nella sua parola. Qual era la sua parola? Verrò e la guarirò. Qual era la parola del servo? È morta, non c'è più niente da fare. Vedete, adesso lui doveva decidere se ascoltare le parole di Gesù o ascoltare la parola dei suoi amici, che corrispondevano alle parole degli amici alla verità. I fatti erano che sta bambina era morta davvero. Ma quando anche fosse così grave la situazione, senza speranza, cosa aveva detto Gesù? Io verrò e guarirò la tua fede e la tua bambina. È importante quando, specialmente nei momenti di scoraggiamento, abbiamo due reazioni. Una è quella di lasciar perdere tutto, persino anche la Bibbia e la preghiera, tanto non serve a niente. Oppure è quella di attaccarsi più che mai alla parola del Signore. Perché la parola del Signore, se non ci tira su quella, ma chi vuoi che ti tiri su? La preghierina o la pacca sulla spalla, ti capisco. No. Per poter stare in piedi dentro di noi abbiamo bisogno della parola del Signore. E quindi il momento sbagliato di lasciar perdere la Bibbia è proprio quando siamo nei problemi. È quello il migliore momento per leggere cosa dice Dio in questa situazione. Leggere la parola di Dio e non ascoltare le altre idee che ci vengono in testa, malgrado le circostanze. Gesù però non ha detto a Jairo, se continui ad aver fiducia in me, tua figlia starà bene. Sarebbe stata una condizione. Che stress di avere sempre fiducia, ma una fiducia pompata su, cioè non una fiducia vera. Se tu continui ad aver fiducia tua figlia guarirà, e se io non continuo mia figlia muore, colpa mia. No, non è così, miei cari, il Signore è diverso. Il Signore gli ha detto continua, non se, senza condizioni, continua ad aver fiducia in me e tua figlia guarirà, come ti ho già detto, io non sto cambiando le parole, il programma. Quindi Jairo aveva paura, aveva ansia, aveva preoccupazioni, ma cos'è che gli ha tolto questa? È stata la fiducia in quelle parole di nuovo del Signore. Io penso che i prossimi passi che ha fatto li ha fatti con una fiducia di nuovo avere fiducia nel Signore, perché lui mi ha detto questo adesso, me l'ha ripetuto, e continuavano a camminare. Quindi fiducia nella sua presenza, dobbiamo sempre pensare il Signore è dentro di me, è vicino a me, molto vicino, dentro di me. Fiducia nelle sue promesse, la parola del Signore è quella che conta. Fiducia nella sua misericordia, non i nostri meriti. Noi non abbiamo meriti neanche quando siamo nel migliore dei momenti della vita. Noi abbiamo soltanto, quello che facciamo è niente, ma è la misericordia del Signore dobbiamo contare. E fiducia nella sua potenza. E la fede in Cristo, la fiducia in queste cose, caccia via la paura, caccia via l'ansia, Sapete che a volte ci sono dei credenti, io non lo dico per disprezzo, ma dico soltanto per mancanza di conoscenza, nei momenti di difficoltà, di ansia, di panico, eccetera, eccetera, se non sono forti nella conoscenza della Bibbia, ricorrono ad altri mezzi per calmare questo cuore, ma questo cuore è in continua agitazione. Per calmarlo davvero bisogna avere la fiducia nella parola del Signore, perché altrimenti dobbiamo sempre ricorrere a questi espedienti esterni. La promessa di Gesù era questa: la tua figlia starà bene. Noi non abbiamo la sicurezza, miei cari, che se siamo malati il Signore guarisce. Non abbiamo la sicurezza che se siamo in una difficoltà il Signore ci libera. Vi dico subito, Giacomo e Pietro tutti e due furono messi in prigione. Giacomo tagliato la testa, Pietro è stato liberato. Ma come? Due apostoli, stesso grado. Uno è stato ucciso e l'altro invece è stato liberato. Paolo ha pregato tre volte con una preghiera forte: liberami da questa spina nella carne, non importa cos'era, non è il nostro fare. Comunque, liberami da questa spina nella carne. No, Paolo, non ti libero, ma il mio aiuto, la mia grazia ti è sufficiente per superare tutte le difficoltà, anche questa. Quindi Paolo non è stato liberato. In Ebrei c'è scritto che molti furono eroi della fede, la lista degli eroi della fede, furono liberati, hanno vinto guerre, eccetera, ma molti altri furono martirizzati, segati dentro un albero. Ma come? Stessi eroi della fede nella stessa lista, solo che gli uni Dio ha avuto un piano e con gli altri un altro piano. Non dobbiamo pensare che perché siamo credenti e preghiamo il Signore fa quello che noi gli abbiamo chiesto, perché Lui ha un piano diverso magari del nostro. Una cosa però che puoi star sicuro e che posso prometterti nel nome di Cristo è che Lui ha detto, questa è la promessa che vale per tutti in tutte le situazioni in cui ti trovi: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Per esempio, se sua figlia fosse morta davvero e lui avesse creduto, io non ti lascerò, non ti abbandonerò, significa che il Signore avrebbe trovato un'altra soluzione per il cuore di questo uomo. Però gli è piaciuto di sanare questa bambina. Ma io voglio dirvi questo affinché non abbiamo mai sfiducia in Cristo solo perché le nostre preghiere non vengono esaudite. Ma come? Ma non mi ascolta nemmeno lui? Non serve nemmeno questo? No, miei cari. Noi dobbiamo rimanere nella nostra posizione e lasciare Lui essere Dio e fare quello che Lui pensa che sia giusto. Nel corso della storia biblica vediamo sempre che Dio è intervenuto quando il popolo non sapeva più cosa fare. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti. Adesso la gente arriva a casa e la gente si è domandata: adesso voglio poi vedere che cosa fa questo Gesù, che lei è già morta. Tutti sapevano, tutti intorno lì sapevano che era morta. E quando Gesù giunse a casa del capo della sinagoga, vide la gente che piangeva e udì la musica funebre. Allora dovete sapere una cosa: perché c'era la musica funebre e il flauto che suonava? Perché a quei tempi, ma anche fino a pochi anni fa, in Basilicata, quindi non tanto distante da noi, c'era questo costume che quando una persona moriva, già a quei tempi quando moriva, nello stesso giorno veniva sepolta. Però radunavano, pagavano delle donne, le piagnone si chiamano, sta scritto anche nella Bibbia, in Geremia, che piangevano artificialmente, naturalmente, a pagamento, sì, era il loro mestiere, per fare cordoglio a favore di quelli che hanno perso la persona. E le famiglie povere potevano pagare poche piagnone e suonare il flauto, pochi flauti e poche piagnone, perché i soldi non ce n'erano. Ma Jairo era capo della sinagoga, aveva più soldi, era più conosciuto, quindi lì c'era tanta gente al funerale. E quindi c'erano sicuramente tanti che suonavano il flauto e tanti che piangevano, tante piagnone che piangevano, ma questo è solo un dettaglio della nostra storia. E Gesù disse, tutti piangevano, non vuol dire tutti uno per uno, ma tantissimi piangevano e facevano cordoglio per la bambina, ma egli disse: smettetela di piangere, il funerale non avrà luogo. Oh, questo l'ho aggiunto io, il funerale. Smettetela di piangere significa perché la ragazza non è morta ma dorme. Ma tutti sapevano che era morta? Non ci vuole mica tanto a capire che è morta. E c'è scritto che ridevano di lui perché tutti sapevano che era morta. Questa è la verità, questi sono i fatti. Ricordatevi che Gesù aveva detto: io vengo e la guarirò. Jairo, continua a mantenere la fiducia e non ascoltare quello che hai sentito dire, è la verità, ma io verrò e farò quello che ti ho promesso. E questa loro derisione indicava che la ragazza era davvero morta. Allora Gesù mandò fuori tutti e fece entrare in camera della bambina soltanto Pietro, Giacomo, Giovanni, che erano tre apostoli, anche perché vedessero con i loro occhi un miracolo, una resurrezione. Diede la mano alla bambina, la tirò su, questo è quello che fece Pietro anche poco dopo, quando ha alzato un uomo e gli dice: alzati e cammina, e i genitori erano anche presenti. E poi c'è scritto che la ragazza si alzò subito in piedi e cominciò a camminare, mentre i genitori erano fuori di sé dalla gioia. Gesù, per fare in modo che si vedesse che non era uno spirito, che aveva veramente un corpo e che era veramente risuscitato, dategli da mangiare. Questo l'ha fatto anche Gesù: portatemi da mangiare così vedete che non sono uno spirito ma sono risuscitato davvero. Allora, qui vengo riassumendo il tema. Gesù è la speranza per quelli che sono senza speranza o per quelli che hanno perso un attimino di vista le parole del Signore. Gesù è la speranza. Speranza nella Bibbia è la certezza assoluta, non è speriamo che domani faccia un migliore tempo. Speranza nella Bibbia è sempre una certezza assoluta. Gesù è la certezza assoluta, la speranza per quelli che sono senza speranza. Per quell'uomo posseduto è stata la sua speranza. Per quella donna dal flusso di sangue è stata la sua speranza. Per questo padre è stata la sua speranza. E questi casi erano senza speranza. Se tu sei uno che adesso c'hai un attimino di scoraggiamento, eccetera, ricordati una cosa: hai a che fare con Gesù, che è lo stesso di quella volta lì, e che ti dice: io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Io ti dico: non ti lascerò, non ti abbandonerò. Allora la persona risponde: ah, se lui ha detto io non ti lascerò e non ti abbandonerò, allora anch'io posso dire: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Prova a dirlo. Il Signore, io lo dico perché Lui ha detto che non mi lascia e io dico: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Gesù ha dimostrato la sua potenza e la sua misericordia. E i genitori erano fuori di sé dalla gioia. E Lui ha detto: non dite niente a nessuno. Ma come non dite niente a nessuno? Avrebbe dovuto dire: andate fuori tutti a dire quello che ho fatto io. No, perché Gesù non voleva che i farisei, gli scribi e le spie che erano molti numerosi lì al nord, che gli creassero problemi più del normale. Solo che anche a dirlo non dite niente a nessuno, la notizia si divulgò lo stesso. Non dobbiamo preoccuparci, qualcuno parla. Gesù vince i pericoli, Gesù ci ha liberato dai demoni, Gesù ha liberato dalle malattie e dalla morte. A noi che cosa ci deve liberare? Preghiamo per la cosa che ci sta, che è un problema per noi, che ci scoraggia. Preghiamo. Ognuno preghi come ha fatto Jairo. Noi abbiamo la conoscenza di questo Gesù e poi diciamogli: Signore, io ti pregherò ancora, non preoccuparti, poi pregherò anche la terza volta e anche la quarta e anche la quinta, perché fin tanto che tu non mi dici basta, non mi parlare più, io ti parlo ancora. Però, Signore, nel frattempo io non dubito che tu non ti muovi, io voglio aver fiducia e mantengo la mia fiducia nelle tue promesse, e una di queste promesse me la tengo stretta: io non ti lascerò, non ti abbandonerò, qualunque sia il tuo problema. Questa è una cosa che puoi portarti a casa. E Gesù libera ancora oggi, non guarisce sempre, ma non perché fa differenze, semplicemente perché ha un altro piano, dobbiamo lasciare a Lui la sua volontà, che la sua volontà sia fatta. Come superare le prove, come vincere la paura, l'ansia, eccetera, mantieni ancora la fiducia nel Signore. Questo vale più che una pastiglia, più che una scatola di pastiglie, di medicamenti. Gesù, mantieni la fiducia nel Signore, vedrai che ti ritiri sul morale più in fretta e più stabile che con altri mezzi. Voglio fare una preghiera. Signore Gesù, noi abbiamo visto una storia vera, abbiamo visto come questo uomo, come noi, che aveva un bisogno che solo tu potevi soddisfare. Anche noi abbiamo dei bisogni diversi da lui, ma ognuno porta i suoi propri. Signore, stamattina siamo qui per imparare a avere fiducia in Te, mantenere la fiducia in Te, nonostante le circostanze, nonostante i pensieri realistici che possiamo avere. L'importante è che contiamo su di Te, che ci hai promesso che non ci lascerai, non ci abbandonerai. E anche noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. benedici questa comunità, dal più piccolo al più grande, fai loro del bene, falla crescere di qualità e di numero, Signore, benedici il pastore, dagli tutta la tua, le tue capacità affinché lui possa guidare bene questo gregge che tu gli hai affidato. Amen.